È sempre una gioia quando arriviamo al momento di ascoltare la parola di Dio, perché quella che ascolterete da parte mia sarà solo una voce. È e resta una voce, è e resta uno strumento nelle mani del Signore. Ma quello che deve parlare ai nostri cuori, alla nostra mente, deve essere solo ed unicamente la parola di Dio. Questo è fondamentale. E nella nostra adunanza, nella nostra chiesa locale, già da tempo noi stiamo portando degli studi, delle predicazioni, dei sermoni sulla lettera di Paolo ai Romani. E questa mattina vorrei condividere con voi un messaggio che è tratto dal capitolo 15 della lettera di Paolo ai Romani, i versetti da 1 a 13, dove noi riceveremo una serie di indicazioni da parte dell'Apostolo sulle relazioni particolari all'interno della chiesa locale, della comunità. Quindi vorrei invitarvi ad aprire con me le vostre Bibbie nella lettera di Paolo ai Romani, a leggere insieme i primi 13 versetti del capitolo 15. Or, noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti, per la gloria di Dio. Infatti, io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi, a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. Or, il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen. Fin qui la parola di Dio. Bene. Chi sono i forti e chi sono i deboli? Perché Paolo ha scritto questo e che cosa stava succedendo? Paolo scrive un messaggio a chi, innanzitutto? A dei credenti della Chiesa di Roma. Infatti la lettera ai Romani è scritta a questa Chiesa locale. E come spesso uso insegnare nella mia comunità, e sono stato felice di trovarlo anche qui ieri nel visitare la vostra Chiesa, la Chiesa, che non è un edificio, ma è il corpo di Cristo, non si frequenta, si vive. Voi vi chiamate Chiesa viva, neanche a farla apposta. Ed effettivamente la Chiesa si vive, perché la Chiesa è una famiglia, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. E io non frequento mio padre, io non frequento mia madre, io non frequento la mia famiglia. Io vivo con mio padre, vivo con mia madre, vivo con la mia famiglia. Però questo non mi esime dall'avere delle incomprensioni, delle difficoltà relazionali. Quante volte papà e mamma discutono? Quante volte papà e figli discutono? O figli e genitori discutono? Quante volte si fa discussione con zio, con zia, con questo cugino, con quella cugina? Siamo sempre della stessa famiglia, ma a volte abbiamo delle problematiche relazionali. E se questo succede nella famiglia anagrafica, vuoi o non vuoi, succede anche nella famiglia di Dio, perché siamo diversi e nella Chiesa di Roma si stava avendo un grosso problema tra due componenti della Chiesa. i credenti che provenivano dal giudaismo e i credenti che provenivano dal paganesimo. Due mondi diversi, due culture diverse, due background diversi, anche religiosi. Infatti, non a caso, anche questa è una seconda caratteristica, voi siete una chiesa multietnica, multiculturale, e nel vedervi mi si proietta il messaggio qui scritturale, perché dico effettivamente nella famiglia di Dio non siamo diversi solo per sesso, per età, per condizione sociale, ma siamo diversi anche per cultura. E quando dico diversità di cultura significa anche avere una predisposizione all'accoglienza e alla comprensione dell'altro. Questo fa un credente forte. Il credente forte non è quello che impara la Bibbia tutta a memoria. Quello non è il credente forte, quello è il teologo. È diverso. È colui che studia, sarà utile anche alla Chiesa. Lui studia, ricorda i versetti della Bibbia, sa dare i riferimenti rispetto alle circostanze, ma quello è un servizio. La forza del credente la si trae dal rapporto personale con Dio e dal rapporto con la Chiesa. Perché nella fede in Cristo la relazione è bidimensionale, è verticale verso il Signore ed è orizzontale verso gli altri. Vedete, non c'è una inclinazione dove io sono più in alto e voi siete più in basso, o io più in basso e voi più in alto. No, no, siamo alla pari. L'unico elemento che sta al di sopra è Dio. Quando io ho questa umiltà, quando mi sottometto alla voce del Signore, alla potenza e alla presenza che in ognuno di noi c'è dello Spirito Santo, allora potremo dire quel fratello, quella sorella è forte nel Signore. Ma la forza che il Signore ci dà, perché ce la dà Lui, non dobbiamo farne tesoro egoistico solo per noi stessi. No. Quella forza ci viene data con uno scopo preciso, quello di aiutare, sostenere, edificare, fortificare il debole. Quel fratello o quella sorella che non hanno un rapporto col Signore costante e perseverante. Quel fratello, quella sorella che non vivono una continuità nella vita di fede. Vengono una volta, due o tre volte, non vengono. Ascoltano un sermone, due o tre volte pensano altrove. Cantano un inno, come se stessero facendo una litania, però non lo vivono. Sono seduti qui, ma sono con la testa altrove. E a quanti di noi è capitato questo, soprattutto all'inizio della nostra fede? Perché sì, siamo innamorati all'inizio, però non abbiamo quella maturità del rapporto col Signore e della conoscenza di Lui e della Sua parola. Questi sono i forti e i deboli. Ma qui c'è scritto qualcosa di particolare, perché Paolo dice: or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli. Che significa sopportare? Sopportare etimologicamente significa portare un peso, trasportarlo, come quando si portava una caraffa d'acqua oppure un uomo a spalla. Avete mai portato voi una caraffa, una tanica d'acqua? Allora si usavano le caraffe, oggi si usano le taniche. Prendete una tanica di 5 o da 10 litri e vedete che peso vi porta. Oppure prendete un uomo a spalla e portatelo. A meno che non siete palestrati e allenati, io non lo sono, qualche difficoltà l'avremmo. Ed effettivamente sopportare significa proprio questo, portare il peso degli altri. Io non devo guardare il debole dall'alto. Io sono, quindi cammino a 3 metri da terra, e l'altro è il debole, tu stai là, e io sono qui. Non funziona così. Nella Chiesa, se io fossi un fratello forte, io sto giù, io sto sotto e devo aiutare ad uscire fuori il fratello debole. Diversi anni fa, quando le mie bambine erano un po' più piccole, ci capitò un episodio particolare. Stavamo in vacanza e nell'andare in una piscina non era stato segnalato il passaggio dalla zona in cui potevamo camminare da quella invece che si scendeva a capofitto, e andammo a finire tutte e tre giù. Istintivamente lì non hai tempo di pensare, lì non hai tempo di organizzare un corso di preparazione, di salvataggio, andare a chiedere un brevetto, non puoi fare nulla, tu là devi agire. E io istintivamente, che non so nuotare bene, andavo giù e buttavo su con le mani le bambine fuori. Non lo dico per farmi forza, lo dico per comprendere il servizio. Chi è forte deve stare sotto a chi è debole. Non è come nella società. Noi siamo della Chiesa nella società, che è tutta un'altra cosa. Quindi siamo chiamati a sopportarci e poi a non compiacere noi stessi. Che significa? Molto spesso siamo chiamati praticamente a dire: però come sono bravo a studiare questo passo, a spiegarlo, come sono bravo a fare questo ministero, come sono bravo a fare questo, e si incomincia ad andare un po' altrove e a dire: come sono bravo a sistemare le sedie, come sono bravo a pulire gli strumenti, come sono bravo a fare tante altre cose. Sì, sarei bravo anche, per carità, sicuramente sono utili, ma il compiacimento del credente in che cosa deve stare? Nella volontà di servire il Signore e il suo popolo. Ognuno di noi, al di là del pastore o del responsabile, ognuno di noi è un ambasciatore di Cristo. Qualcuno ha pregato su questo. Diversi sono i messaggi che il Signore mi ha mandato attraverso le vostre preghiere. Noi siamo chiamati a vivere la fede, sempre, comunque e dovunque. Non solo la domenica qui o quando fate gli studi, le cellule e quant'altro. Se siamo cristiani, lo siamo sempre. Se siamo cristiani, lo siamo comunque. Se siamo cristiani, lo siamo dovunque. A scuola, al lavoro, in famiglia, con gli amici, per strada. E poi c'è il messaggio che è quello che è centrale. La missione di ogni credente. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, in che cosa? Nel bene, a scopo di edificazione. Edificazione significa irrobustire, fortificare. Noi abbiamo uno scopo, lo scopo del cristiano, lo scopo del credente, è quello di collaborare sotto la guida del Signore per irrobustire, per edificare il suo corpo, la sua Chiesa. Sapete, io sono ricco, ma sono ricco non per il conto corrente bancario. Sono ricco perché ognuno di voi, come ognuno dei miei fratelli e delle mie sorelle nella mia chiesa locale, mi può dare tantissimo in Cristo, nel bene. Chi nella lode? Tutti quanti sappiamo suonare il piano? Non credo. E il violino? Non credo. Tutti sappiamo cantare? Meno male che io stavo giù e stavo lontano. Tutti abbiamo pazienza con i bambini? Ognuno di noi che ha creduto in Cristo Gesù ha almeno un dono, ma non per se stesso, da mettere a servizio del suo popolo, da mettere a servizio della Chiesa locale. Siamo un corpo, siamo organi vitali di uno stesso corpo, ma uno solo è il capo, Cristo Gesù. Amen. E abbiamo un esempio, perché anche Cristo non compiacque a se stesso. Qui il passo ci dice che gli insulti di quelli che ti oltraggiano a Dio Padre sono caduti sopra di me, su Gesù. Ma attenzione, anche il mondo, come odia Dio, odia coloro che professano Dio. Il mondo ci odia. Ma che ti hanno fatto il lavaggio del cervello? Non avete mai sentito questa frase? Ma come mai pensi e agisci così? Ma che fai questa cosa per una volta? Non è una questione di essere permissivi, non è una questione di tolleranza, è una questione di identità. Se la tua identità, la mia identità è in Cristo Gesù, Io devo essere coerente con quell'identità. Devo vivere guardando a Cristo. Devo soffrire guardando a Cristo. Devo servire guardando a Cristo. Devo immaginare la mia presenza un domani con Cristo, lì, nella Gerusalemme celeste. Perché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. E qui c'è un insegnamento profondo. Oggi molto spesso anche nelle chiese si sente dire, vabbè, tutto quello che era l'Antico Testamento non vale più. È venuto Gesù e quindi da adesso in poi guardiamo solo al Nuovo Testamento, o addirittura c'è un insegnamento che va ancora oltre. Vabbè, noi possiamo anche attenerci solo agli Atti e andare avanti. E qualcun altro aggiunge, ma togliamo questo pezzo e togliamo quell'altro. Fratelli e sorelle, la Bibbia è una, dalla Genesi all'Apocalisse, va rispettata. Tu sei libero di seguirla o meno, ma se la vuoi seguire perché hai accettato Cristo, la devi seguire dalla Genesi all'Apocalisse. Noi siamo liberi dal vecchio patto, dalla legge in quanto tale, ma lì, che valeva anche come legge istituzionale, come legge liturgica, cerimoniale, seppur noi siamo stati liberati da queste due componenti, non lo siamo dalla terza, è una legge morale che vale anche per noi. Onora tuo padre e tua madre, non vale oggi? Ricordati del giorno del Signore, dove stiamo noi oggi? Non desiderare la donna che è la roba degli altri, ma soprattutto adora il Signore Dio tuo. Non ti fare immagine o scultura alcuna. E quant'altro ancora, il decalogo nell'insieme, per dire tutta la legge, vale o non vale per noi? Vale, vale come legge morale e dobbiamo viverla, questa legge morale. Il Dio della pazienza e della consolazione vi concede di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Vedete, molto spesso oggi si sente parlare di amore, ma noi dobbiamo avere amore? Noi dobbiamo accogliere tutti, noi dobbiamo aprire la Chiesa a tutti. Sicuramente noi siamo chiamati ad amare, sicuramente siamo chiamati a vivere una Chiesa aperta alla società, affinché coloro che sono lì fuori e persi possano essere attratti, ascoltare la parola del Signore ed essere vinti da Lui, non da noi, da Lui per il suo regno. Però attenzione. Il nostro servizio verso il mondo non deve far sì che il mondo ci debba contaminare. Bisogna stare molto attenti. Oggi le chiese, anche in altre realtà cosiddette evangeliche, si stanno aprendo a circostanze e situazioni che vanno contro la legge morale di Dio. E noi siamo chiamati tutti, non solo il pastore, gli anziani, i responsabili, tutti a vigilare e a stare attenti. Perché poi i nostri figli ci guardano. E se noi oggi apriamo, deviando di un grado rispetto alle istruzioni della Bibbia, a lungo andare quel grado ci porterà fuori strada. Se voi mettete due barche allineate in parallelo, una delle due devia di un grado, per un buon tempo si vedranno ancora, ma a un certo punto si perdono di vista. Mano a mano si allontaneranno sempre più. E questo è il rischio che il credente ha nella società di oggi. Se tu non vivi la tua vita leggendo la Bibbia, meditando la Bibbia, ascoltando la Bibbia, servendo la Bibbia, perché la parola di Dio da Genesi ad Apocalisse, tu che cosa farai? Incomincerai a guardare la televisione, incomincerai a guardare il tuo smartphone, incomincerai a guardare il tuo iPad e quindi incomincerai a vedere altre cose. Inizialmente fosse qualcosa che avrà anche di cristiano, ma poi piano piano te ne andrai per altre strade. E ognuno si farà la propria fede, la propria religione, e ognuno si creerà il proprio Dio. E non saremo più una chiesa, ma saremo tante chiese, ognuna a sé stanti. Questo è il rischio che viviamo. Affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorificate Dio. Perché Paolo qui usa le parole animo e bocca? Perché il credente è fatto non solo di ciò che sta dentro, l'animo, la mente, lo spirito, ma anche di bocca, quello che professiamo, quello che diciamo, quello che viviamo. Noi passiamo da una bocca di maledizione ad una bocca di confessione, perché confessiamo Cristo, ad una bocca di servizio, ad una bocca di glorificazione. Questo è il passaggio della bocca di una creatura che diventa figlia di Dio. Inizialmente tu sei una bocca di maledizione, perché come creatura sei ribelle. Noi non nasciamo cristiani, noi nasciamo creature di Dio. Cristiano non si nasce, si diventa. Le mie figlie non sono cristiane, sono figlie di cristiani, ma loro sono creature di Dio. Io prego che un giorno facciano la scelta di servire il Signore, ma la scelta è loro, è personale. Potranno farla come potranno non farla. A me sta di insegnargli i precetti della Scrittura. Poi loro decideranno della volontà del Signore. Glorificate Dio, il Padre nostro, del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Fratelli e sorelle, non troverete mai una chiesa in tutto il mondo in cui tutti i fratelli e tutte le sorelle pensano e parlano allo stesso modo, su ogni argomento. No, se questo succedesse non state in una chiesa, state in una setta, che è diverso. Se chi sta sul pulpito vi dice come vi dovete vestire, come dovete parlare, come dovete agire, come dovete stare con vostro marito o con vostra moglie, che cosa dovete impartire ai vostri figli, come dovete camminare, come dovete guidare, che cosa dovete guardare in televisione, che cosa dovete ascoltare dalla radio, che tipo di musica, che tipo di libro, che tipo di rivista. Questa non è chiesa e non è nemmeno una caserma. Questa è setta, che è diverso. Noi siamo diversi. L'ho detto all'inizio. Per sesso, per cultura, per condizione sociale, per tante cose. E la pensiamo in maniera diversa. Allora Paolo sta dicendo ai credenti della Chiesa di Roma, sulle cose essenziali ci vuole l'unità. E su questo non si discute. Su tutta una marea di cose che non sono essenziali, sono secondarie, sono terziarie, ma noi dobbiamo accoglierci gli uni gli altri. Vuoi vedere che Cristo li ha accolti e noi li mandiamo via? Ci prendiamo una responsabilità non indifferente. Nel dire questo, Paolo fa qualcosa di particolare. Non caccia fuori una dottrina nuova, ma va a ripescare i passi dell'Antico Testamento, legge, profeti e salmi, e li cita tutti quanti. E nel citarli sta parlando di non credenti, perché lui dice, sì, è vero, Cristo è diventato servitore dei circoncisi, perché Cristo serve i giudeo-cristiani per dar fede al patto di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma Cristo serve anche i cristiani pagani che venivano dal paganesimo. E queste cose erano già state scritte nell'Antico Testamento. Infatti leggiamo, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. Le nazioni sono le nazioni pagane, ma nell'Antico Testamento c'era già scritto che Cristo, il Messia, sarebbe stato lodato tra le nazioni. E noi portiamo un messaggio di salvezza tra le nazioni. Ma dice ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. Cioè qui sta facendo una chiamata diversa. Sta dicendo, voi nazioni là fuori, siete chiamati a rallegrarvi in Cristo con il suo popolo. Loro sono chiamati a rallegrarsi in Cristo con noi. Come fanno a fare questo? Perché noi siamo i servitori di Cristo che portiamo il Vangelo, siamo dei portatori, siamo degli strumenti e il Signore opera per portare a salvezza gli altri. Vedete la bellezza di questo? Dice ancora, nazioni lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrano. Ma come fanno i pagani a celebrare Dio, il Signore? Guardate che altrove è scritto che tutti un giorno piegheranno le ginocchia. Tutti. Tutti significa anche i demoni. Già quelli tremano quando noi preghiamo. Già tremano quando noi preghiamo. Ma il Signore è o non è l'Onnipotente? È o non è l'Onnisciente? È o non è l'Onnipresente? E noi siamo figli Suoi. Noi siamo i figli dell'Onnipotente. Siamo i figli dell'Onnisciente. Siamo i figli dell'Onnipresente. Noi siamo un esercito a servizio di un generale che non ha mai conosciuto sconfitta. Amen. Il nostro Dio non ha mai conosciuto sconfitta. E quand'anche qualcuno ancora oggi vuole dire no, ma lui è morto sulla croce, è lì che è stato sconfitto. E io rispondo no, quello è un simbolo di vittoria, perché Cristo è risorto ed oggi è vivente ed è potente nel cuore di ognuno di noi, affinché ognuno di noi possa agire in Lui, per Lui, con Lui. Questa è la forza del credente. Questa è la forza della Chiesa. Cercare l'unità. Unità come? Verità più unità danno insieme l'amore nella fede in Cristo. Se io parlo solo di amore oggi, parlo di sentimentalismo. Ma se il mio amore in Cristo è basato sulla verità biblica e sull'unità della Chiesa, io avrò l'amore di Cristo. E l'ultimo versetto infatti ci dice: o Dio della speranza, vi riempia di ogni gioia e di ogni pace. Io posso confidare in Dio ed avere, nonostante tutti i problemi che tu hai o che io posso avere, gioia e pace nella malattia, nel dolore, nell'incomprensione, nelle relazioni in rottura o rotte. Io posso trovare gioia e pace. Ma come? Giuliano, sto avendo problemi con mio marito, problemi con mia moglie, problemi con i miei figli, problemi al lavoro. Come faccio ad avere gioia e pace? Nella fede in Cristo. Nella fede in Cristo tu puoi avere gioia e pace. Perché il Signore non ti ha mai detto che non avrai problemi, ma ti ha detto che in quei problemi Lui sarà al tuo fianco. E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E questa è la forza che noi abbiamo in Lui, affinché abbondiate nella speranza, attenzione, l'ultimo versetto, per la potenza dello Spirito Santo. Noi non dobbiamo, noi non vogliamo, noi non possiamo dimenticare la potenza dello Spirito Santo. Ognuno di noi che ha creduto in Cristo ha lo Spirito Santo in sé e non può assolutamente limitare la presenza e la potenza dello Spirito Santo in ognuno di noi. Lo Spirito Santo non è una forza effimera, come qualcuno insegna. Lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo è dentro di noi. Lo Spirito Santo ci parla. Lo Spirito Santo ci guida. Lo Spirito Santo ci edifica. Lo Spirito Santo ci sprona a servizio del Signore. E noi siamo chiamati a sottostare a quella guida dello Spirito Santo che ci porta alla Scrittura, ci porta alla parola, ci porta alla Bibbia, ci porta al suo messaggio e ci dice: vai, servimi. Perché un domani il Signore, sapete che farà? Ci darà ben fatto, mio servitore. Questo è quello che dobbiamo aspirare. Questo è quello che è importante per noi. Allora, in conclusione, che cosa ci dice questo passo della Scrittura? Ci insegna che cos'è un cristiano. Il cristiano è un combattente. Il cristiano è un soldato nella guerra spirituale di questo mondo, con un unico capo che è Cristo Gesù, con tanti altri soldati insieme, come un'armata che marcia sotto la sua guida con un unico obiettivo: la vittoria di Cristo, con Cristo e in Cristo. Solo a Dio la gloria. Amen.